vado alla domanda di Angelo. Un fratello che è attivo nell'evangelizzazione e quindi dice che una domanda difficile che riceve quando evangelizza è la seguente: come mai Dio, onnisciente, come ha dimostrato lo stesso Gesù che leggeva nei cuori e conosceva i pensieri dei farisei e il suo futuro, perché Dio che conosceva tutti gli avvenimenti, anche quelli dell'Apocalisse, e che mi conosceva prima della mia nascita, perché questo Dio, che sa già tutto della storia, ha creato l'uomo ben sapendo in anticipo, cioè sa già tutto della storia, uomo per uomo, avvenimento per avvenimento. Quindi ha creato l'uomo ben sapendo in anticipo che si sarebbe ribellato per mano di Satana. E così siamo da secoli nella sofferenza e nasciamo nel peccato. Perché? Che colpa ne ho io del peccato di Adamo ed Eva?
Hai capito come dire a Dio? Dio, che colpa ne ho io che mi fai pagare per i peccati di Adamo ed Eva,
Eh sì.
il cosiddetto peccato originale
Sì.
che certe chiese proclamano?
Perché nasciamo nel peccato, destinati a soffrire e morire? Non dice la Bibbia che ognuno è responsabile solo dei propri peccati?
Ma infatti dice proprio così la Bibbia. Vabbè, finiamo il suo discorso.
Siamo forzati a credere per fede a questo Dio creatore onnisciente, che sarebbe un Dio d'amore, ma non sta molto in piedi questa drammatica situazione umana. La risposta del libero arbitrio si scontra con l'onniscienza di Dio. Dio onnisciente non sapeva già che Adamo ed Eva gli avrebbero girato le spalle? E se è onnisciente, perché lo ha permesso? In tutto il resto del messaggio cristiano possiamo credere ciecamente, ma questo punto è molto difficile da accettare senza farci domande. Dio vi benedica abbondantemente, Angelo.
Rispondi Angela,
Ah.
rispondi, questo è un caro fratello Angela.
Ma quello che parlavo alcuni giorni fa con una sorella, stavamo in Skype, abbiamo pregato con lei, quello che gli ho detto su questo soggetto è che anche se Dio sa in anticipo le mie scelte e le scelte del mio padre, perché quando ero piccola mi chiedevo le stesse cose: perché mio padre, che è alcolico, fa soffrire tutta la famiglia, è violento, fa del male, perché Dio lo permette e sa che lui non cambierà perché sono passati tanti anni e non è cambiato? Perché Dio non fa qualcosa? Perché lo permette? Dio che è onnisciente, perché non interviene per salvare i bambini che soffrono? Che colpa ne hanno i bambini? Però dopo che ho ricevuto Gesù non ho chiesto più queste domande, perché ho capito che Dio deve dare anche a mio padre la possibilità di salvarsi, e infatti adesso è un uomo salvato. Anche se sono passati tanti anni, lui ha continuato con il suo peccato, ha fatto del male, ha fatto soffrire mia mamma, ma adesso è arrivato al giorno quando è salvato. Quindi ha dovuto permettere questo male. Dio sapeva, ma ha dovuto permetterlo.
È
E nel
come una
frattempo,
persona diversa, prima, adesso è persona.
sì. E nel frattempo mi ha insegnato a me tante lezioni di vita, capire tante cose sul libero arbitrio, sul fatto che le conseguenze degli adulti fanno soffrire i bambini, ma Dio non può fermare tutto il male del mondo, altrimenti saremmo tutti diventati robot, compreso io. Anche io ho fatto del male a qualcuno, anche tu. Quindi dovremmo essere tutti dei robot, non ci sarebbe più il libero arbitrio, non ci sarebbe più la libertà, ma tutti robot di Dio. E Dio non vuole quello. Dio proprio, appunto perché è un Dio d'amore, non vuole solo dei robot che lo seguono, ma vuole scelte volontarie deliberate di amore. E alcuni scelgono male e verranno puniti, altri scelgono bene e gioiamo dell'amore di Dio grazie a quel bene che scegliamo, ma dobbiamo scegliere da soli. Dio
Gloria a Dio.
lo permette nel suo amore, per quello lo permette.
Bravissima Angela, mi piace quello che hai detto. Una cosa che Angelo chiede, dice, ma perché nasciamo nel peccato destinati a soffrire? Non dice la Bibbia che ognuno è responsabile solo dei propri
Ah, sì.
peccati? Andiamo a Ezechiele 18, 20, perché la Bibbia dice proprio così.
La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'empio sarà sull'empio. Ezechiele 18, verso 20.
Il problema è che ci sono chiese che hanno fatto un cavallo di battaglia del peccato originale.
Ma esiste questo peccato originale? Io nasco con il peccato originale?
Ma esiste solo nella zucca quadrata di qualche, virgolette, padre della chiesa, che chiese ci hanno anche i padri.
Quindi io non ho nessuna colpa del peccato di Adamo ed Eva?
Ma assolutamente no. Cioè, tuo padre è uno che ha sempre bevuto molto, no?
Sì.
Ecco, adesso tu devi pagare per quel peccato.
No, non credo. Abbiamo letto Ezechiele 18:20. Appunto, il figlio non pagherà per l'iniquità del padre.
Ma c'è gente che queste cose non le conosce. Okay. Per esempio, ci sono chiese, mi pare la cattolica, no? Che è così. Ci sono chiese che devono pagare il peccato originale di Adamo ed Eva. Ma stiamo scherzando? Ma scusa, non c'ho abbastanza peccati per conto mio? Per affaracci miei, devo andare a pagare anche quelli degli altri? E poi perché solo Adamo ed Eva? Perché non Noè e tutti gli altri?
Tutta la serie?
Ma siamo rovinati
allora.
Ma
senti, cosa significa?
Ma queste religioni si annoiano, e quando si annoiano si devono inventare dottrine.
Cosa significa allora?
Senza scritture, però lo dice il prete, scherziamo, lo dice anche in latino, in aramaico, va bene.
Cosa significa allora che nasciamo nel peccato? In che senso?
Nasciamo nel peccato nel senso che Adamo ed Eva erano peccatori, no?
Sì.
E hanno avuto una discendenza.
Sì.
Allora, come fanno due peccatori come Adamo ed Eva a generare dei figli che non sono peccatori? È possibile?
No.
Non è possibile. Se cerbiatti hanno dei cuccioli, hanno dei... saranno cerviati, non
certo,
saranno elefanti.
Certo.
Capito? E allora, siccome Adamo ed Eva erano peccatori, hanno avuto dei figli, hanno generato dei figli peccatori che dovranno pagare per cosa, Angela?
Per i propri peccati.
Per i propri peccati. E non per quelli di Adamo ed Eva.
No.
Ma scusa, non c'ho abbastanza disgrazie per conto mio che devo pagare anche quelle dei miei genitori?
Sì.
I miei genitori dei loro genitori, ma allora dove andiamo a finire qua?
Ho capito.
Sono dottrine baldracche, come si dice, cioè sconnesse, che non hanno senso.
Mm-hmm.
Oh, cioè, Jasmine?
But if we're born in sin, that means we have a tendency to sin.
Quindi se nasciamo nel peccato vuol dire che abbiamo una tendenza verso il peccato.
Certo, sì.
Because Adam and Eve, they weren't born like wanting to sin, but like a baby, without being taught anything, will start to be selfish and start basically sinning.
You don't have to teach a baby to sin.
Come un bebè che non devi insegnarlo a gridare, ad essere egoista, perché è naturale, gli viene naturale.
So, in a way, aren't we paying for basically their sin?
Quindi praticamente non stiamo pagando per il peccato di Adamo ed Eva?
Sì, se ragioni con la mente carnale, sembra così, ma è sbagliato. Sembra, ma non è tutto oro che quel che luccica, non tutto quello che sembra è così. Quella è solo l'apparenza. Ma in realtà ti piacerebbe pagare per i miei peccati? Non te lo auguro.
Well, of course not. It's not that I would like to.
Non mi piacerebbe.
Ma scusa, Dio c'ha meno amore di te. Pensa che Dio dice, oh Jasmine, ti voglio così tanto bene. Adesso ti carico dei peccati di tuo padre.
No.
Ma scusa, il mio padre è un disgraziato, devo pagare per le sue disgrazie.
No.
Ma tu dirai, ma Dio non ho abbastanza, la mia croce non è abbastanza. Va bene, allora...
Quindi la frase nasciamo nel peccato significa che nasciamo dalla carne di mia madre, mio padre, di Adamo ed Eva, che è una carne del peccato, quindi anche la mia è lo stesso. Non può essere una carne pura, divina, perché viene da mia madre e mio padre, che non sono puri divini, ma sono peccatori. Anche io lo sono.
Certo, il cucciolo di un cervo sarà un cervo, di un elefante sarà un elefante, di un canguro sarà un canguro, e certamente di un peccatore sarà peccatore, ma non paga per i peccati dei genitori.
Ok.
Il padre può essere un assassino e tu invece puoi essere una persona per bene.
Giusto.
E perché? Però devi pagare i peccati di tuo padre che era un assassino. Ma no, caspita! Io non ho ammazzato nessuno e neanche lo voglio fare. Ma cosa devi fare? Quello là era un assassino, adesso devo mettere in prigione anche te come assassino. Ma questo che senso ha? Queste religioni si annoiano dalla mattina alla sera. Perché si annoiano? Perché non vanno a evangelizzare, non vanno a cercare le pecore, si annoiano. E allora cosa fanno? La noia è la fucina, il laboratorio del diavolo. Inventano dottrine. Va bene? E allora siamo peccatori perché nasciamo da genitori peccatori, ma noi che paghiamo per i loro peccati. Mm-hmm. Capito? I miei genitori sono italiani, io sono italiano, quell'altro erano dell'Australia, sono... però non è che... Ci siamo?
Ho capito, sì.
Quindi in realtà noi siamo in un certo senso due persone. La prima siamo la persona della carne, che nasciamo nella carne, viviamo nella carne, moriamo nella carne, però subentra la seconda persona, l'uomo nuovo. Quando ci ravvediamo, quando nasciamo di nuovo, siamo un'altra persona.
Amen.
Quindi io Giuseppe ero Giuseppe prima di salvarmi e poi sono diventato il Giuseppe dopo la salvezza, post salvation.
Mm-hmm. Sì.
Dio non fa mai nessuna cosa che non sia per il tuo bene, per il nostro bene. E Dio sapeva già le scelte sbagliate di Adamo ed Eva, perché adesso Angelo chiede, ma scusa, Dio che conosce il futuro...
Perché lo ha permesso?
Mi dà libero arbitrio e poi mi bastona. Ma caro mio, se non ti dà libero arbitrio, come fai a salvarti?
Perché lo ha permesso, dice. Ma quale sarebbe la altra opzione? Di distruggere l'umanità perché sapeva che tutti andiamo sulla via sbagliata, che pecchiamo. Allora, qual è la soluzione? Distruggere l'umanità? Non esiste più nessuno, o dare a loro una opportunità di pentirsi, di salvarsi.
Sì, non è che Dio può mandare un diluvio universale, un Noè ogni generazione. Non può farlo. Va bene, allora ha mandato Gesù Cristo, che lui ci fa nascere di nuovo.
Amen.
Va bene, quindi Dio sapeva già le scelte sbagliate di Adamo ed Eva, così come le mie e le tue. Ma il suo scopo era che Adamo ed Eva e tutti noi imparassimo a fare le scelte giuste, cosa impossibile senza libero arbitrio. Per questo che ci deve essere libero arbitrio. Io ho sei figli, secondo te cosa dovrei fare per assicurarmi che non facciano scelte sbagliate? Le devo mettere in una stanza, chiudere la chiave e buttare via la chiave. Non sbaglieranno mai.
No.
E così doveva fare Dio.
No.
Quindi ricordiamoci che Dio è anche il Dio del perdono, della resurrezione, della vita eterna. E quelli che muoiono, diciamo, nelle guerre ingiuste, scatenate da altri, diciamo, bambini e persone innocenti che muoiono, sappiamo che Dio ha il potere di riscattarli, va bene, andiamo al Salmo 49, riscattarli dalla morte e ristabilirli a salvezza, ai loro premi, alle loro benedizioni e vita eterna attraverso Cristo. Verso 15, Angelina.
Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Salmi 49, 15.
Alleluia, quindi andiamo anche al Salmo 16. Allora, Dio è un Dio che riscatta la nostra anima dal potere della morte. Quindi... importante accettare Gesù Cristo, perché quando hai accettato Gesù Cristo hai accettato Dio, tutto il regno di Dio, perché tutto il regno del cielo di Dio è dentro, è raccolto in Cristo. Quando accetti Cristo hai accettato tutto l'amore di Dio, il perdono di Dio, la benedizione di Dio, la vita eterna di Dio, il regno di Dio. È tutto in Gesù Cristo, è tutto lì. Un piccolo uomo di Nazareth che andava in giro sull'asinello e che è morto su un legno, sul Calvario. E lì c'è tutto il regno di Dio.
Amen.
Ecco perché è così importante. Salmo 16, 10.
Perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione.
Capito? Quando moriamo, la nostra anima non sarà nello Sheol, nell'Hades, dove c'è sofferenza, dove ci sono i demoni, dove è una specie di inferno. Non lascerai l'anima mia nello Sheol. Non permetterai che il tuo santo veda corruzione. Abbiamo visto in... Primo Pietro 3,19 credo che sia, e Primo Pietro 4,6. Sono due passaggi, due capitoli, che mostrano che Dio salva anche i morti, quei morti che non hanno avuto la possibilità di ricevere, di conoscere, ricevere, accettare la salvezza di Cristo. il Signore va anche in quel luogo infernale a offrire loro la salvezza. Non tutte la riceveranno, non tutte l'hanno ricevuta, ma quelli che l'hanno ricevuta sono usciti da quel luogo, da quell'inferno. Io ho avuto un'esperienza in quel luogo, ho avuto un'esperienza, avevo 8 anni, so che esiste. Un luogo satanico, diabolico, un luogo dove Cristo non c'è. Non c'è amore, non c'è niente, c'è solo sofferenza, torture. E poi mi sono salvata a 9 anni. Alleluia.
Amen.
Verso 11, Angelina.
Tu mi mostrerai il sentiero della vita e c'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Salmi 16, versi 10 e 11.
Gloria a Dio.
Allora, bello, bello questo che dici, perché hai detto che ricordiamoci che Dio è il Dio della vita eterna. Cioè, se pensiamo così, ci rendiamo conto che lo scopo di questa vita ha senso. Anche se qui facciamo tanti errori e Dio sapeva in anticipo tutti gli peccati e gli errori che io farò, mi fa attraversare questa vita perché è una scuola. Lo scopo non è solo essere qui fare errori, ma è una scuola che mi insegna come diventare più saggia, più ubbidiente, perché lo scopo finale è la vita eterna. Dio vuole che stiamo con Lui in eternità, vicini a Lui, con le lezioni imparate. Ma per questo dobbiamo attraversare questa scuola breve qui sulla terra, dove facciamo errori, peccati, e Dio sa questo, ma ci lascia attraversare.
Ma il bambino
per prepararci.
È il bambino che va a scuola e dice: mamma, ma insomma, tu mi vuoi bene? Sì. E se mi vuoi bene, perché mi devi mandare a scuola a fare la prima elementare? È perché ti voglio bene. Ma mamma, è noioso.
Tu sai quanti sbagli faccio?
Ma lo sai che la maestra ogni giorno mi corregge? Mamma, tu mi ami, perché non mi togli da questa scuola? Giuseppe in prigione, 2 anni, a rimuginare sulla sua ex padrona che gli correva intorno al letto. E cazzo, ma io cosa ho fatto di male? Ho solo rifiutato l'adulterio. Possibile che...
Sì.
Perché Dio permette che, come ringraziamento per aver rifiutato l'adulterio, mi cacciano in prigione 2 anni che sono qua? E così siamo noi quando ci lamentiamo. Diciamo, ma Dio, tu c'hai l'onniscienza. Tu profetizzi prima che una cosa avvenga. E perché mi dai sto arbitrio che io devo sbaglierò prima o poi, e poi mi bastoni? Ma scusa, tu mi dai libertà per bastonarmi? Vedi, il diavolo può sempre girare le cose a cocuzza, può sempre girare le cose contro Dio. Attenzione,
sì.
Invece figlio di Dio, quelli come Giuseppe, non io dico quello di Giacobbe, i figli di Dio, quelli come Abramo, trovano sempre il modo di dare la gloria a Dio, di accettare. Signore, sto passando questo e non è bello. Ho subito questo e non è giusto. Sto soffrendo in una malattia e non capisco perché. Ma dove sei tu, il Dio che dice gli angeli mi sorreggono affinché non inciampi un piede? È tutta la vita che inciampo. Eh sì, però non è colpa di Dio. Cos'hai fatto tutta la vita? Hai cercato Gesù? Beh, no! Hai letto la parola, l'hai messa in pratica? Neanche quello! Ti sei pentito dei tuoi peccati? Ma non ne parliamo! E allora cosa vuoi dare la colpa a Dio? Allora, guarda, solamente quelli che sono lontani da Dio o che sono inguaiati in qualche religione di uomini, religioni secolari, di Laodicea, Apocalisse 3,14. E quelli che hanno paura della morte o che pensano che la colpa sarebbe di Dio, solamente loro si lamentano in continuazione. Ma noi, che amiamo Dio, o dovremmo, che confidiamo in Dio, o dovremmo, che vogliamo fare la sua volontà, e speriamo che vogliamo, che non è garantito, non è che nel momento che ricevi Gesù, ti salvi, ecco, adesso io vado a dormire tutto il giorno e Dio fa tutto. No, caro. Devi alzarti dal di dietro. Ho capito che le panche scaldate non cambiano, non salvano anime. Insomma, dobbiamo stare tutti attenti, fratelli.
Amen.
Guarda, andiamo a Apocalisse 12, che voglio leggere una scrittura lì, perché il diavolo cerca sempre di accusare Dio dei propri peccati suoi del diavolo. Infatti, il suo nome è l'accusatore dei santi, Apocalisse 12, 10.
Mm-hmm. Allora udì una grande voce dal cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Apocalisse 12, verso 10.
Il suo nome è l'accusatore dei nostri fratelli. Gesù è il difensore.
Sì.
Capito? Noi dovete immaginarvi, fratelli, per capire quello che sto cercando di dire, non so se mi spiego. Immaginate che siete a terra, come lo fanno vedere sempre nei film, no? Lei è a terra, a volte buttata a terra, o in ginocchio, o piangendo. Di chi sto parlando, Angela?
Di noi?
Dell'adultera Giovanni 8.
Sì.
Cioè, questa donna è un'adultera, l'abbiamo colto sul letto. Cioè l'hanno trascinata fuori dal letto questa qua. Cosa fai? Vieni che ti lapidiamo. E l'uomo non si parla. Perché l'uomo è superiore, ci mancherebbe altro. Superiore, tra virgolette. E allora va da Gesù e dice: secondo la legge di Mosè, questa qua va lapidata. Siamo pronti con le pietre. Pietre di massa carrare, pietre di marmo. Non lo so. Possiamo lapidarla? E Gesù non gli ha dato neanche risposta. Seduto era e seduto è rimasto. Praticava la scrittura. Sai, quei tempi scrivere è una cosa seria. Scriveva. Non sappiamo cosa scriveva. Forse scriveva: poveracci, quando è che imparerete il perdono? Non lo so. E insistevano. Ma allora? Non li degnava neanche di guardarli. Ma ti immagini che scena che doveva essere questa qua? Tutti, c'è stato 50 persone, 40 persone, forse di più. E lui scriveva per terra. Ma insomma, maestro, mi rispondi o no? Mosè ha detto di lapidarla. So che tu perdoni a tutti. E questo cosa fai? La perdoni anche questo così che rompi la legge di Mosè? Così che possiamo dire che tu sei un fuori legge, un fuori Mosè, fuori dalla legge, un eretico? Gesù scriveva. Poi la Bibbia dice, Giovanni 8 dice, si alzò in piedi, li guardò in faccia, sai, Gesù aveva uno sguardo che ti guardava e ti fulminava. Quando sono andati per arrestarlo, cerchiamo chi cercate? Gesù di Nazareth. Sono io, bang, sono cascati per terra. Sono io. Cascati per terra. Cioè, quando Gesù ti guardava, non era lo sguardo di, non so, uno che cerca di venderti dei cerotti al semaforo. Va bene, allora li guardate negli occhi. E gli ha detto: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Va bene, quindi mentre il diavolo è l'accusatore dei santi, Apocalisse 12, 10, l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava giorno e notte davanti a Dio. Ecco, Gesù era il difensore della prostituta, no, era dell'adultera, pardon. E difendeva l'adultera contro la legge di Mosè. Ecco, infrange la legge, bisogna crocifiggerlo. E hanno crocifisso il perdono, hanno crocifisso la loro salvezza, hanno crocifisso l'unica speranza di salvezza. E ancora oggi, dopo 2000 anni, ancora non sono salvi questi qua. Lo siamo noi? Dipende. Se le opere in Cristo lo mostrano. Se perdoniamo quella moglie che non merita,
amen.
Quel marito che si salvi chi può, dipende. ma fratello Giuseppe, non diciamo cretinate, non siamo salvati per le opere. Ma se non è le opere, la tua fede è falsa. Giacomo capitolo 2 dice, se non è le opere in Cristo, la tua fede è falsa, e rimani perduto.
Bello questo, quindi credo che anche questo risponde ad Angelo sulla onniscienza di Dio. Anche se Dio sa in anticipo le cose sbagliate che faremo, Lui lo stesso vuole che le attraversiamo, perché così come Lui è un Dio di perdono, di pentimento, di vita eterna, vuole insegnare a noi a perdonare, ad amare. Cioè vuole che anche noi diventiamo come Lui nella sua immagine. È una scuola. Questa vita è una scuola. Lui sa in anticipo, lo permette perché ci sta insegnando a noi
quindi
a diventare come Lui.
Quindi l'arbitrio ha un senso.
Ha un senso, e lo scopo finale non è solo questa vita, ma è quella eterna, dove saremo con Lui.
Quindi ha uno scopo l'arbitrio.
Sì.
E qual è?
È di imparare, di imparare a diventare come Dio, seguire il suo esempio.
Possiamo diventare come Gesù, sull'esempio di Gesù, senza arbitrio?
No.
Saremmo un oggetto, non voglio dire robot, ma un oggetto. Il bue che arbitrio c'ha? Il giogo... Il pungiglione per farlo camminare. E dice la Bibbia, la frusta per il cavallo, il bastone per l'asino, il giogo per l'asino e il bastone per il dorso degli stolti. Dio ci aiuti.
Amen.
Saremo così stolti che non ascolteremo la correzione di Dio. Ma come fa Dio a correggerci se non abbiamo scelta? Nessuno può presentarsi davanti a Dio e dire sì, è vero che ho ucciso, è vero che ho assassinato, è vero che io qua ho distrutto, è vero, è vero, è vero, ma non avevo scelta. Tu mi hai creato così. Il Signore non vuole che nessun demone si presenti davanti a Lui nel giorno del giudizio e dire sì, ma non avevo scelta. È vero che sono stato serial killer, ammazzato un centinaio, insomma, uno dopo l'altro, così, mi annoiavo. Però non avevo scelta. Sono nato così, dicono. Sai, io sono pervertito, ma sono nato così. Tu c'hai arbitrio. Tu puoi scegliere. Non è vero che sei obbligato ad essere un pornografo. Un porcografo. Un porcografo. Non è vero, scusate, io mi imbroglio. Insomma, c'è chi nasce intelligente e c'è chi muore somaro. Io sono seconda categoria.
Non è vero.
Vedo che strappo qualche complimento ogni tanto. Ha detto che non è vero, Paul, prendi nota. Non solo Gesù è venuto a salvarci, ma ha anche pagato per il nostro peccato, altrimenti impagabile.
Amen.
Un peccato di... Quanto era il nostro peccato? Dimmi una cifra, 1 milione di euro, un miliardo di euro, 1 trilione di euro, 36 trilioni di dollari il debito americano. Quanto era il nostro peccato? Genesi 3, 15 e anche Genesi capitolo 2. Il giorno che mangerete di questo frutto, morirete. Genesi 3,15, Genesi capitolo 3, ascoltato il diavolo, dice, sì, lo so che Dio ha detto che se mangiate il frutto morirete. Non morirete affatto. Ah no, disse Eva. Ah, non moriamo, disse Adamo. No, ascoltate me, garantisco io. Come si chiama lei? Lucifero. Ah, ho capito, io garantisco. Non morirete affatto, e anzi... Diventerete come Dio. Diventeremo come Dio? Adamo, cosa ne pensi? Dice, ma non suona mica male. Io sarò il Dio di qua e tu sei la Dea di là. Ah, beh, stretta di mano. E il diavolo gli strofinava le mani, gioco fatto. Mangiano frutto. Invece di diventare come Dio, sono diventati come il diavolo. Però c'era una promessa. Il giorno che mangerete questo frutto, morirete. E allora il debito così era? Scegli, Angelo, 1 milione di dollari, 2 milioni di dollari, 3 milioni di dollari. Quanto era il debito?
No, era...
L'ho appena detto, la morte.
La morte, cioè rischiavamo la vita eterna.
Capito? E il debito era la morte. se Gesù non, cioè, l'ha chiesto al Papa, perché Gesù è morto? Gli ha detto, non lo so. E cosa fa il Papa? Scusa, ma cambia mestiere, vuoi fare l'imbianchino? Guarda, sto parlando di Bergoglio. Questo qui che c'è adesso è un poco migliore. Va bene? Se Gesù non muore in croce, signor Bergoglio, che non c'è più, adesso chissà, solo Dio sa dov'è. Se Gesù non moriva in croce, io non potevo essere salvato. Nessuno potrebbe essere salvato, perché solo Gesù poteva pagare il peccato. Molti sono morti, hanno dato la vita per altri, morti al loro posto, ma un peccatore non può salvare un peccatore. Uno non ti può dare quello che lui non ha. Peccatore non può dare una vita eterna che lui non ha. Ci voleva un Dio, il Dio. E allora Gesù è venuto a salvarci pagando il nostro peccato, altrimenti impagabile, il peccato di morte. Qualcuno doveva morire. Fratelli, che a volte siete lì a soffrire come Giobbe, nelle vostre veglie della notte, quando vi addormentate nei dolori, vi svegliate quei dolori, sappiate che Gesù ha sofferto per queste, anche per queste cose in croce. Con un po' di fede potete scacciare e il diavolo e i dolori e ogni cosa e dormire tranquilli. La Chiesa rappresenta il corpo di Gesù. Lui è morto per tutti noi, tutto il corpo, compreso te. E adesso tu non devi più morire, neanche io.
Amen.
Cerchiamo di capire questo, aprire il cuore e ricevere questa salvezza. Se salvati vogliamo essere, fratelli nuovi che ci seguite, ricevete Gesù. Dovete solo dire: Gesù, ti ricevo, perdonami i miei peccati. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Dammi il tuo Spirito Santo, Gesù. Fratelli nuovi, ricevete Gesù. Forza. Forza, non avete niente da perdere se non il vostro egoismo, i vostri peccati. Gesù vi dà il suo amore, il suo perdono, la sua salvezza. Dio nella sua onniscienza non ha voltato le spalle a nessuno, né ad Adamo, né ad Eva, né a me, né a te, né a nessuno. Tutti che vanno a Lui si salvano. Gesù ha accettato la croce proprio perché non vuole voltarci le spalle come fa il mondo. Sai, quella persona che amavi e ti ha voltato le spalle, Gesù non lo fa. Sai, quegli amici, amici di qua, di là, che erano sempre amici quando avevi soldi e poi ti hanno abbandonato, Gesù non è così. Sai, quando ti hanno promesso questo e quello, non mantenuto niente, Gesù non è così. Gesù non ti volta le spalle come fa il diavolo, la sua zizzania, il mondo. Non lo fa verso chi ha bisogno. Dio si è fatto carne in Gesù Cristo per venire in questa fossa. Per cosa? Per quale motivo? C'era uno scopo. Ricevere la morte al mio posto. Al posto di Adamo ed Eva. Al posto di chiunque semplicemente si ravveda e accetta il perdono. Giovanni 3,16, Angela, Dio ha tanto amato il mondo.
Perché Dio ha tanto amato il mondo.
Aspetta, insieme. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Alleluia.
Amen. Giovanni 3,16.
Alleluia. Dio ti benedica, Angelo. Ti amo, ti abbraccio nel nome di Gesù.
Amen.
Cristo. Grazie, Angela. Molti anni che conosciamo Angelo,
sì,
vero?
Sì.
Quanti anni?
8, 9, 10, 8, 9. Non lo so, però lui è attivo nell'evangelizzare.
Ma lui ci scrive, lui dice evangelizzo, lui sì. Evangelizza come un treno.
Sì.
Lui c'è la mia età, no?
È un po' più giovane lui.
Un po' più giovane?
Sì, più giovane.
Io il mese prossimo faccio 78, lui quanti?
A settembre no, più avanti fai 78.
Comunque Angelo dice che dalla tua voce ti fa più giovane, benissimo. Benissimo, dolce giovinetto, alleluia.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù. Allora Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, hai capito? Affinché chiunque di noi abbassi la testa, si umilia, si pente della propria self-righteousness, come in italiano? Self-righteousness.
Presunzione.
Presunzione. Si pente della presunzione. E così avrà la vita eterna. Dio ti benedica, Angelo. ti amiamo tutti insieme, ti amiamo e ti abbracciamo.
Dio ti benedica, buona Alleluia. Evangelizzazione. Allora, speriamo che le risposte di oggi ti saranno utili quando parli con le pecorelle.
Facci sapere, fratellino. Angelo, vuoi andare avanti? Ci fermiamo.
Credo ci fermiamo, sì.
Okay. C'era altro da condividere con voi. Speriamo di farcela domani o forse giovedì. Allora ci fermiamo qua.
Sì.
Preghi te o prego io?
Preghiamo, non lo so, preghiamo.
Allora, attacchiamo. Paul, preghiamo.
Grazie, Signore, ti amo, Gesù.
You can pray in English.
Ti lodo, Signore.
You want
Gesù.
To or shall I? Ok, allora attacca Paul in inglese.
Man, yes.
Angel, tu lo traduci.
Man, we thank you, Lord Jesus, for all these truths that we've studied together.
Ti ringraziamo, Signore, per queste verità che abbiamo studiato insieme.
I pray that you drive it home to each and every one of us.
Io prego che ogni persona in ascolto possa capirle e farle sue.
I pray that we allow the Holy Spirit to move through us and to work through us.
Prego che permettiamo allo Spirito Santo di operare in noi e usarci.
I pray you help us to understand that we don't need to be able to answer every single question perfectly.
E che possiamo anche capire che magari non riusciamo a rispondere a ogni domanda in modo perfetto.
But we need to understand that as long as we obey you and do our best, it's all you ask from us.
Ma finché facciamo quello che possiamo, il nostro meglio, in ubbidienza a te, è tutto quello che tu ci chiedi, Signore.
Because it is you, the Holy Spirit working through us that does the work.
Perché alla fine è il tuo Spirito Santo che opera in noi.
Our job is just to obey.
La nostra parte è solo quella di ubbidire.
With a full heart.
Con un cuore pieno.
So help us to do that.
Aiutaci, Signore, a fare questo.
In Jesus' name, amen.
Nel nome di Gesù, amen. Gloria amen. A te, Signore. Ti ringraziamo,
amen,
Gesù.
Signore, amen. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù, per il tuo amore. Grazie che ci hai creati non solo per questa vita, questa breve scuola, dove siamo solo di passaggio, quindi non importa quello che abbiamo o non abbiamo in questa vita, perché tu ci hai creato per qualcosa di più grande, di più meraviglioso, la vita eterna, stare con te per miliardi di anni, un'infinità di anni, che non finirà mai. Grazie, 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 grazie Gesù.
Grazie.
Quello è lo scopo, quella è la visione finale, grazie. Il nostro traguardo. Quindi non ci meravigliamo se qui ci sono problemi, errori, peccati. L'importante è che ci rialziamo, impariamo, camminiamo con Gesù e diventiamo più saggi, più maturi e saremo con Gesù per sempre. E tu sapevi delle nostre cadute, sì, però lo permetti perché questa è la scuola che dobbiamo attraversare per essere con te, per stare con te, per diventare come te. Grazie Gesù per la tua pazienza. Ti amo Gesù.
Gloria, gloria a te, Signore. Signore, non siamo in grado di poterti servire e obbedirci in un modo perfetto. Non possiamo, non siamo in grado. Signore, ma tu lo sai, Signore, che non
sì.
siamo perfetti. Non dobbiamo spiegartelo, Signore. Tu hai già capito, Signore. Tu hai capito prima che facciamo una cosa, già hai capito che saremo imperfetti. Però tu ci ami lo stesso, un po' come facciamo con i nostri bambini, Signore. Signore, sono così preziosi i nostri bambini, tutti i bambini della Chiesa, Signore, bambini di un mese, sei mesi, sei anni, dieci anni, sono tutti preziosi. E Signore, già sappiamo che faranno sbagli, non sono perfetti, ma perché così come neanche lo siamo noi. Però Signore, li amiamo, Signore, perché sorridono, perché ti pregano, perché ti amano. E Signore, confido che questo stesso amore, Signore, Tu hai per noi. Lo so che lo hai perché Tu sei un Dio, non sei un Dio come quelli pagani. Andate e uccidete, andate in tutto il mondo e uccidete più che potete gli infedeli. Tu non sei così, Signore. Tu dici andate in tutto il mondo e date l'amore, perdonate, amate. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Signore,
amen.
Io sono molto indietro in questo, Signore. Io sono molto indietro, non sto amando abbastanza, non sto pregando abbastanza, però so che Tu mi ami lo stesso, Signore. Non posso mai attenermi alla sufficienza. Fratelli, vi benediciamo, vi amiamo,
amen.
Vi pensiamo.
Amen.
E lodiamo Dio per voi.
Gloria
Quando pensiamo a voi, lodiamo Dio.